Radio Nuova Trieste presenta
Don Primo Mazzolari, il servo di Dio coraggioso. Preziosi contributi storici raccolti dalla Fondazione Don Primo Mazzolari.
Alle radici. Pensieri e riflessioni di Don Primo Mazzolari. La testimonianza. Il giorno in cui si accetta un impegno d'amore, lo si accetta senza condizioni. Il giorno in cui si accetta un impegno d'amore, lo si accetta senza condizioni. Se no siamo mercenari, anche se per mercede ci siamo appagati della fredda soddisfazione di essere rimasti con gli occhi incantati in un nostro sogno. C'è una sola maniera di servire l'ideale: perdersi per salvare chi si perde. Ciò che c'è veramente di divino nell'amore è l'amore di un ideale che si incarna in una povera realtà. Un bimbo, un malato, un povero corpo che si sfascia, una povera anima che s'abbrutisce, una patria avvilita, una chiesa che non risponde al nostro sogno. Il Signore ha bisogno di me. Di che cosa ha bisogno il Signore? Di niente e di tutto. Un Dio che ha bisogno è un assurdo filosofico, ma per il mio cuore è la tenerezza che mi lega invincibilmente a Lui. Se ciò che metto insieme con molta fatica, se il mio pur tanto costoso niente non gli serve in nessun modo, ogni volontà e possibilità di volergli bene mi è tolta. Chi ama vuole essere certo che gli si risponde, che niente va perduto, che qualcuno sorride. Si compiace o si riposa nell'affetto che arriva fino a lui, così da lontano e con tanto sforzo. Il Signore ha bisogno del mio sospiro, della mia preghiera, della mia lacrima di pietà, della mia rinuncia, del mio bicchier d'acqua. Il bene non va perduto perché il Signore ne ha bisogno, perché uno che è tutto ed ha tutto si è fatto questuante d'amore per amore. Come un giorno ebbe bisogno di un'asina e del suo puledro per il suo ingresso in Gerusalemme, Così ogni momento ha bisogno di tutto quello che gli posso dare, perché il mio povero cuore si introduca nella Gerusalemme celeste della mia carità. Una religione che si dimentica di chiarire gli impegni non è rispettabile. La religione è una cosa seria. Cristo è un personaggio serio. Voi potete pensare della religione quel che volete. Potete dire quel che volete della religione e siete completamente liberi di farlo. Però una cosa sola potete dire almeno del mio maestro, che non ha illuso nessuno, che non l'ha data ad intendere, che non si è accontentato di facili entusiasmi, che ha prospettato davanti ad ogni slancio d'anima la difficoltà del Vangelo. E badate che una religione che si dimentica di chiarire gli impegni che essa propone all'uomo, che gioca sul sentimento sbagliato, che prepara artificiosamente il clima dell'adesione, non è una religione rispettabile. E bisogna dire che colui che ricorre a questi mezzi non ha veramente fede nella religione che predica. Il Signore ci ha dato questo esempio di onestà perfetta, e quando qualcuno si lamentava, ed erano gli apostoli che riportavano a Cristo questo lamento: se tu continui a parlare a questa maniera, tutti ti abbandoneranno, gli si è rivolto dicendo: volete andarvene anche voi? La religione clientela, la religione massa, la religione che fa strepito e crea un ambiente, un'aria irrespirabile, non è quella che il Signore ha predicato, né quella che il Signore vuole. La tragedia dell'uomo. Cristo ci chiama e noi non rispondiamo. La tragedia dell'uomo è tutta qui. Lui ci chiama, chiama tutti, ci chiama uno a uno, e noi non rispondiamo. E qualche volta il pretesto è trovato. Perché ci sono questi davanti al Signore, perché ci sono quelli. Quando se ne saranno andati questi, anch'io mi metterò in strada. No, miei cari fratelli, c'è posto per tutti nel cuore di Cristo. Può darsi che qualcuno pretenda troppo. Può darsi che qualcuno cerchi di monopolizzare anche la religione. Può darsi che qualche rappresentante della religione guardi con maggiore benevolenza quelli che sono vestiti piuttosto a un modo che a un altro, che parlano questa lingua piuttosto che quest'altra. Ma quelli non fanno il Cristo. Ognuno prende il suo posto, ognuno senta la chiamata, ognuno risponda all'invito e all'abbraccio di Cristo. Non ci si sta stretti davanti a Lui e nella sua Chiesa universale, perché, tenetelo bene a mente, è da questo rifiuto che incomincia la tragedia dell'umanità. È da questo rifiuto che noi incominciamo a guardarci gli uni e gli altri non più come fratelli, ma nemici. È da questo rifiuto che si incomincia a chiudere un passaggio d'acqua. È da questo rifiuto che si incomincia a piantare dei termini e dei confini. È da questo rifiuto, o miei cari fratelli, che uno può prendere una rivoltella, entrare in una banca, uccidere un povero impiegato. Non crediamoci intoccabili. Non crediamoci intoccabili perché siamo i discepoli di Cristo. Ci ha forse garantito un trattamento diverso? C'è un gridare, un protestare, un minacciare che non conclude. Come possiamo pretendere che i comunisti rispettino in noi qualcosa o qualcuno di là da noi che essi non vedono ancora e che forse noi stessi impediamo di scorgere? Siamo tuttora malati di superiorità, che non esiste se non in teoria, e che ci crea un discreto imbarazzo, perché l'onore non è senza onere. Rientriamo e siamo contenti nel diritto comune. L'insofferenza di esso, il desiderio del privilegio, ci hanno sempre portato alla schiavitù. Preferisco battermi in rasa campagna che essere internato con onori e pensione di sovrano decaduto. Questo duro guadagnarsi il diritto di rappresentare il Vangelo è un impegno e una gloria. È la nostra vocazione. Dammi, Signore, un cuore che ti pensi, un'anima che ti ami, una mente che ti contempli, un intelletto che ti intenda, una ragione che aderisca fortemente a te, dolcissimo, e sapientemente ti ami, o amore sapiente. O vita per cui vivono tutte le cose, vita che mi doni la vita, vita che sei la mia vita, vita per la quale vivo, senza la quale muoio, vita per la quale sono risuscitato, senza la quale sono perduto, vita per la quale godo, senza la quale sono tormentato, vita vitale, dolce e amabile, vita indimenticabile. Ti prego, dove sei? Dove ti troverò per morire a me stesso e vivere in te? Sii vicino a me nell'anima, vicino nel cuore, vicino nella bocca, vicino col tuo aiuto perché sono malato, malato d'amore, perché senza di te muoio, perché pensando a te mi rianimo. La gioia. Non c'è creatura che non abbia un po' di gioia, almeno sul mattino, come non c'è foglia che sul mattino non porti la sua goccia di rugiada. Il Signore è presente in ognuna, e il mio chinarmi su di esse è secondo il suo divino intendimento. La felicità non ha il passo delle cose. Io ho una casa, un campo. Voglio due case, due campi, tante case, tanti campi. Ragiono così. Se moltiplico il mio avere, moltiplico il mio star bene. Costruisco, col mio stolto ragionare, un rapporto tra quantità e felicità, come se la felicità la si potesse spremere dalle creature. Più tardi, beato chi ci arriva, comunque ci arrivi sia pure con cuore rotto, ma accorgerò che i campi, le case e le altre cose ancora possono talvolta arrivare. Ma la felicità non ha il loro passo. Essa non si lascia condurre, non si lascia comprare. Ecco, va lontano, ognor più lontano. Lo spirito è spirito di gioia. Chi può dire con certezza di che cosa veramente l'uomo ha bisogno? Non di solo pane, ma anche di gioia. la gioia di ogni parola del Signore, la quale non è uno splendente monolito piantato di là, come termine ultimo del nostro lungo peregrinare, ma un insieme di tante piccole gioie, riflessi e anticipi dell'unica gioia per la nostra sete e la nostra debolezza. Un cristiano veramente uomo, pur riconoscendo la tragica inconsistenza delle nostre piccole gioie, qualora si preferiscano alla gioia eterna, non dovrebbe mai abbaiarvi contro, poiché lo stesso paradiso, se nessuno ci aiuta a sentirlo in ogni gioia, quasi caparra che, accrescendo il desiderio, ne favorisce il distacco, non basta a farci resistere alla tentazione di perdersi nei falsi piaceri. Non è con un meno che si conducono gli uomini, né con una rinuncia divenuta fine a se stessa che si persuadono le più costose rinunce, e neppure col miraggio d'una gioia che rinnega tutte le gioie, che si fanno camminare gli uomini verso la gioia. Il sole è unico, ma ogni goccia di rugiada mi dà qualche cosa del sole. Dico di più, poiché i miei occhi sono momentaneamente incapaci di fissare il sole, riesco a vederlo nel riflesso di una goccia di rugiada. Non si può vivere senza gioia. E quei cristiani intristiti, che vedono il male ovunque e spogliano ogni gioia dei suoi riflessi divini, peccano contro lo spirito, che è spirito di gioia. La gioia è il riflesso di una sofferenza alleviata. Se tu conoscessi, e questo riguarda noi, fratelli, se noi conoscessimo che cosa vuol dire vedere la mano forata del Cristo che ci viene ogni qualvolta un povero ce la tende, il cuore spaccato del Cristo ogni qualvolta noi misuriamo la sua tribolazione, che purtroppo spesso è fabbricata dai nostri egoismi. Ma non capite, fratelli, che noi arriveremmo alla gioia? Perché se voi mi domandate dove incomincia l'acqua viva, quest'acqua di cui parla il Cristo, io vi dico che è questa gioia della carità, è questo sentire che non c'è un momento più alto, non soltanto della nostra vita cristiana, ma della nostra vita umana, che saldarci a questa povertà, perché la gioia è il riflesso di una sofferenza alleviata, di una sete a cui abbiamo potuto soltanto dare un pochino d'acqua. Ma questo sorso d'acqua rappresenta il segno con cui noi concludiamo un mistero di carità che nella parola e nell'esempio del Cristo ha la sua apertura e il suo fondamento. Questa è la gioia. Siamo sempre gli amici. Questa è la gioia. Che Cristo ci ama, che Cristo ci perdona, che Cristo non vuole che noi ci disperiamo. Anche quando ci rivolteremo tutti i momenti contro di Lui, anche quando lo bestemmieremo, anche quando rifiuteremo il sacerdote all'ultimo momento della nostra vita, ricordatevi che per Lui noi siamo sempre gli amici. Niente di quello che fu amore, tenerezza, sorriso, compianto, dolce pena dello stare insieme quaggiù può essere perduto. Ho bisogno che mi torni dentro un giorno lo stupore dei primi sguardi, il primo sorriso della mamma, il primo sogno, il canto del primo ideale, il piccolo paradiso della mia prima comunione. Perché la mia gioia sia compiuta, ha bisogno di ritrovare un giorno certe larghe luminosità della mia piana lombarda, certe distese fiorite di lino e di trifoglio, certe iridescenze sulle acque delle rogge e lungo i sentieri della mia infanzia, certi tramonti sul Po, il fantastico plenilunio della mia vigilia di messa. Il mio povero cuore ha bisogno anche di questo, se no di pieno non ci avrei che il mio pianto. Oh Dio, tu mi conosci, e io conoscerò te come tu conosci me. Oh forza della mia anima, entra in essa e rendila simile a te, così da possederla senza macchia né ruga. Questa è la mia speranza. Per essa parlo e in essa trovo la gioia. Tu hai amato la verità, poiché chi opera la verità giunge alla luce. Io voglio servire la verità con la confessione fatta nell'intimo del mio cuore dinanzi a te e con la penna dinanzi a molti testimoni. E anche se non volessi dirti nulla, che cosa di mio potrebbe rimanere nascosto a te, Signore, al cui sguardo si apre l'abisso dell'umana coscienza. Non potrei mai nascondermi a te. Semmai nasconderei te a me. Ma ora il mio pianto dimostra quanto io dispiaccia a me stesso e quanto invece tu risplenda e mi piaccia, quanto io ti ami e ti desideri, al punto da disprezzarmi e da respingermi per scegliere te. E non voglio più piacere né a me né a te, se non in quello che riguarda te, Signore, che conosci quello che sono.
Thank you.
Don Primo Mazzolari. Il servo di Dio coraggioso. Preziosi contributi storici raccolti dalla Fondazione Don Primo Mazzolari.